quando sono le 8 e 7 minuti torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata in questo momento. Iniziamo la rassegna stampa di oggi, iniziamo come di consueto dalla lettura delle prime pagine dei giornali, oggi ancora purtroppo dominate dalla questione relativa alla cattura di Matteo Messina Denaro un paio di giorni fa, mentre ieri diciamo i giornali erano più su toni entusiastici e di elogio sia dell'arma dei carabinieri sia della magistratura, che dipingevano un po' questa cattura come una vittoria dello Stato. Oggi i toni dei giornali sono, almeno di alcuni, sono leggermente diversi. Si inizia a parlare, insomma, si inizia a scandagliare anche la, non solo la vita di Matteo Messina Denaro, ovviamente con interviste ampie al, diciamo, ai suoi vicini di casa, piuttosto che alle presunte frequentazioni che aveva, insomma, beh, la solita, diciamo, pornografia di queste situazioni, ma anche rispetto a alcune questioni relative ad accuse che sono state mosse soprattutto al ministro dell'interno Piantedosi, che è stato accusato di poter eventualmente compromettere l'operazione con alcune dichiarazioni che aveva fatto la settimana scorsa. Poi ci sono le polemiche sul fatto che per 30 anni Matteo Messina Denaro è stato liberamente latitante con ogni probabilità in Sicilia. Insomma, ci sono tutta questa serie di polemiche che a noi francamente interessano anche molto poco. Quello che ci interessa di più sicuramente è che la vicenda di Matteo Messina Denaro ha consentito a diversi esponenti del governo e non solo di rilanciare sul carcere duro, sul 41 bis, di essere, diciamo, più di pigiare il tasto rispetto all'esigenza di questo, del carcere duro, anche e soprattutto per la cattura di Matteo Messina Denaro. Le voci fuori dal coro sono state veramente poco, qualche cosa anche nella giornata di ieri, in un'intervista a Saviano sul Corriere della Sera, una prima pagina del Riformista nella giornata di ieri, che appunto sottolineava come fosse finita un'epoca all'epoca della mafia stragista, per così dire, che quindi dei 41 bis non ce ne fosse più bisogno. Insomma, comunque, se la vicenda di Alfredo ha avuto il merito di squarciare un po' il silenzio sulla vicenda relativa al cosiddetto carcere duro, al 41 bis, all'ergastolo ostativo, la questione di Matteo Messina Denaro ha purtroppo riportato al centro del dibattito politico l'esigenza di questo dispositivo, che per chi parla e per la redazione di questa radio, ricordiamo, è uno strumento di assoluta tortura di Stato che dovrebbe essere abolito in ogni sua forma e non dovrebbe proprio esistere, a prescindere dalla tipologia di persona a cui è destinato. Noi iniziamo, dopo questo breve cappello, la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, che titola per l'appunto "Caccia ai segreti del padrino, la rete dei complici, dai documenti alla sanità, il ruolo di prestanome Carlo Nordio, sia le intercettazioni senza abusi nella casa di Campobello, abiti di lusso e cibo, spesa, auto e telefonato, la latitanza alla luce del sole". Questo è un po' il tono di tutti i giornali della giornata di oggi, che fanno un po' le pulci a come Matteo Messina Denaro per 30 anni si è riuscito a fare una latitanza con i selfie, come viene definita dalla prima del Corriere della Sera. A noi ci interessa veramente poco. Segnaliamo solo dalla prima del Corriere un'intervista al ministro dell'interno Piantedosi: in malafede chi evoca una trattativa, scrive Fiorenza Sarzanini, intervista con il ministro dell'interno. La polemica che si è scatenata nella giornata di ieri, appunto questa trattativa che sarebbe stata adombrata da alcune voci, soprattutto giornalistiche, rispetto appunto alla trattativa che ci sarebbe stata per la cattura di Matteo Messina Denaro. Piantedosi ovviamente fa il suo ruolo, smentisce tutto e lo riporta il Corriere dalla sua prima pagina. Per quanto riguarda la foto di copertina dedicata a una a Alessia Orro, campionessa di volley, "in tante mi scrivo, vittima di stalking, ora aiuto le altre ragazze", scrive per Francesco Catucci, una storia di stalking di una campionessa di pallavolo che appunto racconta come ne è uscita e come sta aiutando altre ragazze nella sua stessa condizione. Dalla prima del Corriere ancora, spalla destra, benzina, la sfida dei distributori, lo sciopero è confermato. Claudia Voltattorni scrive: domani un altro incontro, in attesa delle valutazioni del governo lo sciopero è previsto per il 25-26 gennaio, è confermato. E benzina, quindi, confermano la stretta rispetto a quanto avvenuto nelle scorse settimane, dove sono stati accusati di speculazione e di alterazioni in qualche modo artificiose dei prezzi del greggio. La dei prezzi della benzina, scusate, al consumo. L'incontro che c'è stato con le rappresentanze dei benzinai nei giorni scorsi col governo non ha sortito gli effetti sperati, quindi i benzinai, insomma, hanno confermato la serrata. Andremo a leggere più tardi nella seconda parte della rassegna stampa gli articoli all'interno. Ancora sul caso Qatargate, Panzeri si penti, racconta i PM, così pagavamo, scrivono Francesca Basso e Giuseppe Guastella. Altra notizia che fa capolino un po' su tutte le prime pagine dei giornali di oggi: i verbali del Qatargate, svolta nel Qatargate, perché appunto l'ex europarlamentare Antonio Panzeri, che sarebbe un po' il deus ex machina di tutto il meccanismo di tangenti e di atti approvati a favore della petromonarchia araba, ha deciso di pentirsi e diventare un collaboratore di giustizia, ammettendo le responsabilità e impiegandosi a fornire agli inquirenti informazioni su altre persone coinvolte. Questo per quanto riguarda la prima del Corriere. La chiudiamo con una questione relativa al CSM, perché il candidato di Fratelli d'Italia è saltato, è indagato in Calabria, caos nel voto per i membri laici. Dopo le polemiche salta il candidato di Fratelli d'Italia Giuseppe Valentino, indagato in Calabria in un'inchiesta di 'Ndrangheta, dal suo posto l'avvocato Felice Giuffrè, che però alla fine non è stato eletto. Insomma, il CSM continua a vivere vicende tormentate. Anche qui andremo ad approfondire la gaffe di Fratelli d'Italia nella giornata di ieri. Per quanto riguarda la prima di Repubblica, del Corriere, è tutto. Passiamo alla prima di Repubblica. Vi segnaliamo solamente che anche qui si parla tantissimo della questione di Messina Denaro, la tana dei segreti. Insomma, andiamo oltre, perché veramente è poco, poco interessante. Si parla anche qui di intercettazioni, intercettare i corrotti per battere la mafia, intervista al procuratore nazionale antimafia Melillo, un articolo a cura di Conchita Sannino. Insomma, questa è l'altra grande vicenda, oltre ad aver sollevato la questione sulla necessità del carcere duro. L'altra vicenda che la questione di Matteo Messina Denaro ha sollevato è appunto quella dell'intercettazione. Ha fornito l'assist un po' a tutte le forze politiche, sia al ministro della giustizia ma anche alle forze di opposizione, per ribadire anche la necessità delle intercettazioni. Sulla prima della Repubblica viene segnalato una intervista a Bonomi, leader di Confindustria: la corsa dell'industria si vince con gli Eurobond. Carlo Bonomi, che è sugli scudi ormai nelle ultime settimane, dopo anche la missione con il ministro D'Urso direttamente in Ucraina per candidare in qualche modo le industrie italiane alla ricostruzione post bellica dell'Ucraina. C'è una lunga intervista dalle pagine di Repubblica, magari gli daremo anche un'occhiata più tardi. A questo punto possiamo tranquillamente passare alla prima della Stampa, che titola appunto: il carcere duro non si tocca, intervista a Piantedosi, se serve cambiamo la Costituzione, intercettazioni fondamentali, non c'è stata nessuna trattativa. Nel covo di Messina Denaro, Viagra, preservativi, vestiti di lusso e due cellulari, sul suo prestanome, quella casa l'ho comprata io. Un articolo questo che andremo a leggere sicuramente più tardi, non tanto per gli effetti personali di Messina Denaro, ma perché Piantedosi si è prodigato in dichiarazioni a favore del 41 bis, addirittura affermando di voler cambiare la Costituzione in caso di necessità. Per quanto riguarda la prima della Stampa non c'è molto altro, c'è qualcosa sul CSM, anche qui i laici e l'impresentabile, la vicenda della figuraccia che ha fatto ieri Fratelli d'Italia presentando un incandidabile all'elezione dei membri laici del CSM, l'approfondiremo più tardi. Le foto di copertina sono dedicate a due donne, una sulle molestie nel cinema, un'altra invece sul carcere iraniano, in particolare di una ragazza che l'appello della sorella di una giovane iraniana in carcere. Per quanto riguarda la prima della Stampa non c'è null'altro. Passiamo quindi al Fatto Quotidiano, che ovviamente con la sua solita impostazione forcaiola in questi giorni è direttamente con la bava alla bocca. Foto di copertina dedicata a Matteo Messina Denaro, tanti protettori del boss dalla Sicilia alla Calabria, indagato anche un primario di oncologia a Trapani. Insomma, diversi approfondimenti di questo, ma sono anche qui veramente, veramente poco interessanti. Taglio alto: Fratelli d'Italia vuole l'indagato nel CSM, respinto. Valentino, inchiesta coda. Questo è un approfondimento sulle pagine del Fatto di quanto è avvenuto ieri per le elezioni dei membri del CSM. anche qui sulla c'è una, un titolo in alto nella parte alta della prima pagina del Fatto sul pentimento presunto tale di Panzeri, che starebbe parlando e facendo nomi sulla sua rete di collaboratori. Sulle autonomie, taglio basso, Meloni riscrive il DDL Calderoli, autonomie, lite Lega Fratelli d'Italia, non c'è null'altro per la prima del Fatto. Noi respiriamo un attimo, ci sentiamo un breve stacco musicale e poi andiamo avanti con le prime pagine di oggi.
Diretta con le prime pagine dei quotidiani di oggi, mercoledì 18 gennaio, dai microfoni di Radio Onda Rossa. Lo facciamo leggendo il manifesto, che dedica la notizia principale in prima pagina alle vicende belliche, al vertice NATO all'orizzonte e alle misure di nuovi aiuti a favore del governo di Kiev. Armata grossa, blindare i confini occidentali e portare 1,5 milioni di soldati in servizio. Mosca lancia la riforma che certifica lo stato di guerra con l'Occidente per i prossimi 3 anni. A Dnipro 6 bambini tra le 45 vittime. Consigliere di Zelensky costretto a lasciare per i dubbi sulla strage. E, la foto che accompagna questo titolo è quella di una marcia militare, il passo dell'Oca scandito da soldati. Da Kulombra si intravedono fucili e mitra. Ancora dalla prima pagina del manifesto ovviamente c'è spazio per gli spin-off rispetto all'arresto di Mattia Messina Denaro. Trovato il covo, si cerca l'archivio, perquisito l'appartamento di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara a Trapani. In realtà, come facevano notare già altri quotidiani, più che un covo si parla di una normalissima abitazione. Oggi i giornali insistono molto sul covo, ma in realtà di segreto aveva ben poco, se non l'identità di Matteo Messina Denaro, si nascondeva con documenti falsi. E anche sul manifesto ci sono i risvolti che interrogano la politica sulle norme, sulla giustizia, in particolare sulle intercettazioni, perché Nordio ha dichiarato sì per le mafiose ma no per abusi, quindi fondamentalmente si parla di restringere eventualmente il campo d'applicazione delle intercettazioni ai reati di mafia e terrorismo e di limitare il più possibile la divulgazione in fase di indagine dei contenuti delle intercettazioni a mezzo stampa. Questo è quello che Nordio ha ripetuto anche ieri, dopo che nella conferenza stampa immediatamente successiva all'arresto di Mattia Messina Denaro era stato il procuratore di Palermo in persona a dire: senza le intercettazioni telefoniche mai più antimafia, non ci sarebbero state queste inchieste. Insomma, è stato abbastanza evidente già nelle prime ore dopo l'arresto che su questa questione, che questa inchiesta sarebbe servita a fare battaglia e polemica anche sulle riforme della giustizia, 41 bis e le intercettazioni in particolare, oltre all'ergastolo stativo su cui si aspetta un pronunciamento della Cassazione a giorni. Dopodiché sul manifesto ancora notizie di politica interna: Meloni spartisce il CSM ma sbaglia candidato. Qua ci si riferisce al lungo spoil system che il governo sta facendo nelle varie cariche pubbliche. In questo caso si parla dei 10 componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Consiglio Superiore della Magistratura in realtà nel caos da più di un anno, dopo la vicenda che per motivi di sintesi chiamiamo lo scandalo Palamara, ma che in realtà è stata una guerra fratricida tra correnti che ha avuto più e più passaggi. Ci ha provato a mettere a pezzo il governo Meloni, non ci è riuscito. Il manifesto ne racconto in prima pagina. C'è anche l'annosa polemica se Dante è di destra, che è stata scatenata da un ministro, non mi ricordo quale ministro, non so se mi puoi aiutare con il ministro in questione.
Però guarda, io sono troppo concentrato sulle primarie del PD, quindi sto seguendo solo quelle.
Io gli ho girato intorno, dal manifesto non ve lo leggo perché ce ne frega il giusto, e direi che insomma dalla prima del manifesto è più o meno tutto. C'è un convegno a Roma su Pasolini, poi ci andiamo a vedere di cosa si parla, perché sono i 30 anni da... 30 anni mi sembrano pochi, ma centenario della nascita. Comunque c'è una cifra tonda che riguarda stamattina Pasolini.
Stamattina ti vedo bene così,
l'anno pasoliniano mi ha colpito e mi ha travolto. Ultima notizia prima del manifesto è un'inchiesta sullo sport washing saudita che passa per la Supercoppa italiana. Milan-Inter si gioca stasera a Riyadh, è un tema che come radio abbiamo seguito soprattutto in contemporanea lo svolgersi mondiale in Qatar, e quindi vi rimando in caso ai contributi registrati sul sito ondarossa.info, mentre in fase di lettura dei giornali magari vi diciamo cosa dice il manifesto rispetto alla Supercoppa italiana di stasera. Continuiamo con le prime pagine, lo facciamo brevemente col Domani, che come sempre il quotidiano netto Stefano Feltri dedica la prima pagina a un lungo articolo. Questa volta è un bilancio dei risvolti che l'arresto di Messina Denaro avrebbe sull'organizzazione mafiosa. Domani titola la fine di un'epoca mafiosa, catturato dopo 30 anni Messina Denaro. È Attilio Bolzoni che fa il punto della situazione per quello che riguarda l'organizzazione mafiosa. C'è anche spazio sempre sulla prima pagina del Domani per qualche notizia arriva dagli esteri, la galleria degli orrori del nuovo regime talebano in Afghanistan. Notizie di cui si parla sempre molto poco sulla stampa italiana, ma ha passato il clamore e l'allarme per il ritiro delle truppe occidentali presenti sul territorio afghano. In realtà le condizioni di vita soprattutto per le donne, ma in generale per chiunque dissenta dal regime talebano, sono durissime, ma l'Occidente ha smesso di metterci gli occhi e lo sguardo. Oggi il Domani al merito di riportare c'è l'attenzione su queste vicende. E poi infine ancora un approfondimento sul pasticcio sulle autostrade del governo Draghi, così lo chiama Vitalba Azzolini sulla prima del Domani di oggi, e si parla appunto della concessione di autostrade per l'Italia, la difficile gestione del governo italiano della vicenda.
E noi proseguiamo la lettura delle prime pagine di oggi con il Messaggero, che titola si pente il prestanome del boss, il vero Bonafede scarica Messina Denaro, la casa dove era nascosto comprata con i soldi. Poi anche qui insomma il Colle lo Stato ha vinto, Nordio sì al 41 bis per il mafioso. Ecco lì subito insomma che la vicenda torna appunto alla ribalta delle cronache. Nel covo l'agenda e abiti di lusso. In taglio alto pubblica amministrazione, aumenti ai dirigenti che c'entra il PNRR, novità al tavolo di trattativa aperto su nuovi contratti. Si continua a parlare di PNRR, nei giorni scorsi avevano fatto tanto rumore le dichiarazioni di Salvini, che aveva affermato appunto come fosse impossibile raggiungere alcuni obiettivi del PNRR anche se ci si mettesse a lavorare in maniera assidua già da oggi. Ancora la foto di copertina dedicata al Giappone, che paga chi lascia Tokyo, toppa folla, il governo vuole decongestionare la megalopoli. Poi ancora altre notizie rispetto alle sigarette all'aperto, strette in arrivo se c'è un minore, Schillaci alla salute anticipa la svolta alla Camera, linea sperimentale anche per i dispositivi elettronici. Insomma Schillaci con tutti i problemi che ha la sanità ha ben da fare nel vietare le sigarette e i dispositivi elettronici all'aperto. Questo lascia un po', fa un po' capire insomma quali siano le priorità del nuovo ministro della salute. Noi a questo punto andiamo direttamente alla prima del Riformista, che titola quell'antimafia non sempre in buona fede che ha nascosto i veri dossier, scrive Alberto Cisterna. Matteo Messina Denaro cosa cambia? Ancora foto di copertina dedicata a Panzeri che tratta la condanna, niente processo. In taglio basso un attacco al Fatto Quotidiano, in particolare a Travaglio sulle accuse ingiuste a Scarpinato di Matteo eccetera, che non ci interessa. Ancora su intercettazioni, ha ragione Nordio, sì sono utili ma quelle investigative, scrive Tiziana Maiolo. per quanto riguarda la prima del Riformista è tutto. Passiamo alla prima del dell'Avvenire, che titola Il prezzo della fede, i dati del rapporto Open Doors su Asia, Africa, America Latina, Chiesa rasa al suolo in Myanmar. Nel mondo c'è 360 milioni di cristiani vengono perseguitati, imprigionati o emarginati a causa del loro credo. Corea del Nord, Somalia, Yemen, il primato delle violenze. Anche qui si parla di Matteo Messina Denaro, covo piccolo ma non invisibile, rifugio di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara, indagati il vero Bonafede e il medico. Per quanto riguarda la prima di Avvenire tutto, non so se dall'altra parte del tavolo vuoi leggere il dubbio.
Concentrato sul vabbè, leggiamolo a questo punto, me l'hai chiamato perché
faccio sto favore, oh.
Perché raccontarvela io quando possiamo leggere direttamente la prima pagina del quotidiano, per quanto si perde la suspense e l'afflato con cui sono solito condurre questo spazio. In ogni modo, dicevo, il dubbio oggi è concentrato sulle smentire le dietrologie e le panzane sull'arresto di Messina Denaro. Questo è il titolo del quotidiano delle camere penali italiane. Sta diventando il solito show, dice il dubbio. Falcone aveva avvisato, la mafia non è spettacolo ma la macchina dei teoremi si è già messa in moto. In realtà il dubbio sul leggere la prima pagina era perché poi a smentire le teorie del complotto, le dietrologie, chiamano Mario Mori, ex generale carabinieri implicato nell'arresto di Totò Riina, non esattamente una persona specchiata, implicato più o meno in tutto quello che è successo in questo paese negli ultimi 40 anni di torbido, quindi insomma. Però questa è la scelta del dubbio che lascia la parola a Mario Mori, che dice: pieno regime, l'antimafia innamorata dei teoremi, parla generale dei carabinieri che guidò i ROS. C'è un corsivo del direttore Davide Vari. Le intercettazioni selvagge infangano soprattutto la magistratura, un tentativo insomma di difendere la limitazione dell'uso delle intercettazioni, che come abbiamo visto già dagli altri quotidiani invece sotto attacco. C'è un'importante dichiarazione di Cacciari sul PD, che so che chi conduce con me questo spazio aveva urgenza di sapere. PD, ma quale congresso? Una discussione tra oligarchi che non hanno idee. Questo è quello che ci dice la perla di Massimo Cacciari anche oggi. E per il resto trova spazio sulla prima pagina del dubbio anche l'accordo ieri in Parlamento sui 10 membri laici del CSM. È saltato il candidato della Meloni per l'opposizione del Movimento 5 Stelle, ma si è arrivato dopo penso più di 2 anni, se non vado errato con le date, le elezioni dei 10 membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Il dubbio c'ha un tono specularmente opposto a quello del Manifesto, se per il Manifesto era l'ennesimo pasticcio del governo Meloni, nel giornale degli avvocati italiani prevale invece la soddisfazione per aver risolto, almeno questa interpretazione dal giornale, un vuoto significativo nelle case dell'organo che amministra la giustizia in questo paese ai massimi livelli. Io, se sei d'accordo, chiuderei la rassegna delle prime pagine con il Sole 24 Ore, che è il giornale Confindustria, come al solito dà spazio alle notizie di taglio economico, si concentra più su l'andamento dell'economia, lo fa anche oggi, lo fa con un titolo che riguarda gli effetti delle politiche monetarie della Banca Centrale Europea, dice effetto BCE, tasso sui prestiti oltre il 3% e caro vita all'8,1%, ai massimi dal 1985. Nonostante questo, il quotidiano di Confindustria ospita un occhiello dedicato alle dichiarazioni del presidente dell'associazione di categoria di riferimento, Bonomi, inflazione in forte calo a partire dal secondo semestre, bollette del gas in vista un taglio del 29% a partire da febbraio. Insomma, il Sole 24 Ore in prima pagina oggi è diviso tra l'analisi della situazione attuale, in cui i dati sono eloquenti, una situazione sempre più insostenibile soprattutto per chi campa di redditi generati da lavoro e quindi è più suscettibile ai rialzi dei prezzi, e invece la politica e le associazioni di categoria, in particolare Bonomi, presidente della Confindustria, dicono: ma non facciamo niente perché la situazione si assesterà da sola tra un pochino, soffrite un altro poco, noi guadagniamo un altro poco e poi le cose andranno bene per tutti.
E quando sono le 8 e 31 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Ringraziamo chi è dall'altra parte del tavolo che sta parlando a microfono aperto, che comunque diciamo sempre una buona pratica. Noi a questo punto chiudiamo la prima parte della rassegna stampa, quella dedicata alle prime pagine. Ci ascoltiamo un brevissimo stacco musicale e poi riprendiamo con la seconda parte della rassegna stampa, la lettura delle pagine interne dei principali quotidiani di oggi.
E allora torniamo in diretta agli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Stiamo leggendo i quotidiani di oggi, lo stiamo facendo partendo dai commenti dei membri del governo all'arresto di Mattia Messina Denaro, o più precisamente, tutto spento?
No, non strillavo.
Ah, ok, ti avevo perplesso, pensavo non si sentisse. Ad ogni modo, parlavamo dei commenti dei ministri del governo Meloni all'arresto di Mattia Messina Denaro e soprattutto alle dichiarazioni immediatamente successive delle forze politiche, che hanno colto l'occasione, quasi tutti, di dire la loro sulla giustizia. In particolare, ergastolo ostativo, intercettazioni, 41 bis. Ci sono due interviste, una di Matteo Piantedosi, ministro degli interni, una di Nordio. Noi partiamo dalla prima, quella di Matteo Piantedosi, ministro degli interni, che parla a pagina 3 della stampa e, diciamo, non usa mezze parole. Carcere duro, si cambi la carta, finalmente daremo luce alle stragi. Questo è il virgolettato che dà titolo all'intervista di Piantedosi su a pagina 3 della stampa di oggi. Il ministro dell'interno: nessun accordo con il boss, c'è chi vuole inquinare il dibattito, la lotta alla mafia non è affatto finita, lo Stato non può dare i vantaggi alla criminalità. L'intervista è raccolta da Federico Monga, che chiede: ministro Piantedosi, una settimana fa lei aveva detto spero di essere in carica al ministero dell'interno quando cattureremo Messina Denaro, una coincidenza, una profezia, l'operazione era già in corso? E il ministro risponde: era una speranza fondata, era alimentata da sentimenti di ottimismo che coglievo da tempo. Non si è corso il rischio di compromettere l'operazione? L'operazione si è sviluppata nel rispetto della riservatezza assoluta che richiedeva. Sono stato avvisato al momento dell'arresto. Poi, perché è importante questo adesso, si parla della vittoria dello Stato, insomma, intervista avanti anche su aspetti che a noi interessano meno, e quella parte che più ci interessava è quella che riguarda il carcere duro. Su questo il ministro ribadisce il fatto che il governo Meloni, eccolo qua, due mesi fa Salvatore Baiardo, ex gelatiere e factotum dei fratelli mafiosi Giuseppe e Filippo Caviano, difese il giornalista Massimo Giretti, disse al giornalista Massimo Giretti che Massimo Denaro era malato e si sarebbe consegnato alle autorità in cambio di cure e di un accordo sull'ergastolo ostativo. Sorprendente, no? A parlare sono solo i fatti. Il governo Meloni ha dato un segnale chiarissimo contro la mafia proprio con le misure sull'ergastolo ostativo, tutto il resto sono solo ricostruzioni fantasiose. Davvero non c'è stata alcuna trattativa prima dell'arresto? L'arresto è avvenuto grazie al lavoro lungo e costante degli uomini e delle donne delle forze dell'ordine, con metodi di indagine tradizionali e caparbi, tutto il resto è fantasia senza argomenti. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che l'ergastolo ostativo non si tocca, una scelta giusta e chiara contro la mafia. Il giornalista allora gli fa notare che al ministro Piantedosi che la Costituzione però prevede che la pena debba essere riabilitativa, e il ministro gli risponde: lo Stato ha ingaggiato una guerra contro la mafia che non può concedere al nemico dei vantaggi. Alla luce di questo vanno effettuate anche le valutazioni di ordine costituzionale. Questa è in estrema sintesi le parole di Piantedosi. Come abbiamo visto, chiarisce alcuni degli aspetti, almeno tenta di chiarire alcuni degli aspetti di polemica politica in questi giorni. Le sue dichiarazioni della settimana scorsa sono state attaccate dal PD, in particolare dall'ex ministro Orlando, perché avrebbero anticipato l'arresto di Messina Denaro, i retroscena o i presunti tali su una trattativa plausibile o possibile per la consegna di un boss ormai gravemente malato. Ma al netto di questi elementi, il cuore dell'intervista, almeno secondo noi, è il messaggio abbastanza chiaro dell'impegno del governo a mantenere sia l'ergastolo ostativo sia il 41 bis, costi quel che costi, anche se fosse necessaria una riforma costituzionale.
E sempre dalle pagine della stampa ci sono poi diversi approfondimenti. Ce n'è uno a pagina 5 che vi segnaliamo, di Donatella Stasio sull'ergastolo ostativo. Cerca, diciamo, di dividere la questione della battaglia a Cosa Nostra dall'ergastolo ostativo, ma nella battaglia a Cosa Nostra l'ergastolo ostativo non c'entra. Sbagliato gridare al complotto 3 anni dopo la sentenza della Consulta, solo 24 permessi. L'articolo è molto lungo, non ve lo leggiamo perché ci sono anche tanti pezzi che non ci interessano. Il succo comunque dell'articolo è di, appunto, di separare un po' la questione dell'ergastolo ostativo dalla lotta alla mafia. La Stasio ricostruisce, diciamo, tutte le ultime vicende relative alla all'ergastolo ostativo, che secondo la Stasi appunto sarebbe stato riportato, diciamo, riaccendere i riflettori sul ergastolo ostativo, sarebbe stato Salvatore Baiardo, uomo di fiducia dei fratelli Graviano, capimafia di Brancaccio, ma dagli anni 90 collaboratore di giustizia. Racconta poi la appunto la vita, lascia intendere di essere ancora ben collegato con certi ambienti, al punto da preconizzare l'arresto imminente di Matteo Messina Denaro, che stava trattando per consegnarsi. Queste sono anche le dichiarazioni che poi hanno fatto scoppiare la polemica sulla questione. La Stasio richiama anche l'intervista a Saviano dei giorni scorsi, sempre sulle pagine del Corriere. Roberto Saviano appunto ricordava giustamente che l'ergastolo ostativo contraddice la vocazione stessa della Costituzione, secondo cui la pena serve a reinserire, non a escludere, un po' quello che dice, che chiedeva anche il giornalista a Piantedosi durante l'intervista che abbiamo letto poco fa. Quindi aggiungeva: bisognerà valutare caso per caso, ed è quello che devono fare i giudici di sorveglianza. Di uno di loro abbiamo raccontato la storia su questo giornale lunedì scorso, scrive la Stasio. L'ergasto ostativo, aggiunge poi, deve essere abolito, ma la riforma chiude la porta aperta dalla Consulta. Toccheranno i giudici della sorveglianza tenerla aperta e riempire in di senso costituzionale le parole non proprio cristalline del legislatore. Insomma, una questione questa sull'ergastolo ostativo che pensiamo a quello del 41 bis è chiaramente tornata sulle cronache con la vicenda di Matteo Messina Denaro. Il Corriere della Sera da qualche giorno sta ospitando appunto questo dibattito. Ieri c'è stata questa intervista a Saviano che affermava questa illegalità dell'ergastolo ostativo. Anche l'articolo della Stasi, insomma, sembra un po' comunque cercare di dividere appunto la questione della mafia da quella dell'ergastolo ostativo. È un po' la stessa, diciamo, linea, quella di dividere, di controllare caso per caso, che veniva spinta anche da Saviano ieri. Per quanto ci riguarda, la questione dell'ergastolo ostativo e del 41 bis è una questione che deve essere abolita in quanto tale e non valutata caso per caso. Chiaramente, diciamo, registriamo il dibattito che si è aperto anche in ambienti che non sono proprio vicini, che non sono proprio vicini al nostro. In ogni caso, la questione viene sempre un po' affrontata, anche in questo caso, nel caso della Stasio, come una questione relativa, diciamo, alla valutazione caso per caso, e quindi anche a differenziare le varie tipologie di reato o le varie tipologie di persona per cui può essere applicata questo tipo di misura.
Tra l'altro, una delle notizie della giornata di ieri rispetto a questa vicenda è quello che è stato individuato il carcere in cui Messina Denaro andrà. È stato trasportato ieri in elicottero al carcere dell'Aquila. Oggi i giornali, sia la Stampa ma più o meno tutti i quotidiani, dedicano uno spazio a questo, al curriculum del carcere speciale più sicuro d'Italia. C'è stato Rina, c'è venuto ancora Nadia Desdemona Lioce, sono passati all'Accutolo, Maniero della mafia del Brenta. Insomma, ci sono diversi articoli di colore, se così si può dire, sul penitenziario dell'Aquila, e poi gran parte degli articoli si soffermano sulle misure che lo Stato sta prendendo per tenere in vita Matteo Messina Denaro, per cui allestire ambulatori, garantire la chemio all'interno del regime di 41 bis, per da una parte dimostrare che il 41 bis è compatibile anche con situazioni sanitarie come quelle che affliggono il boss catturato 48 ore fa, dall'altra nella situazione paradossale in cui lo Stato è assolutamente impegnato al fatto che Matteo Messina Denaro non muoia, perché è evidente che se il boss morisse a stretto giro si rivelerebbe un'operazione farlocca quella del suo arresto e della sua cattura, per cui adesso c'è questa situazione che secondo me almeno è abbastanza descrittiva di qual è l'idea di carcere ostativo e di 41 bis che lo Stato promulga, in particolare questo governo, ma non solo, lo dice una trasversalità delle forze politiche abbastanza forti. Bisogna punire il catturato e bisogna esibirlo, tanto da tenerlo in vita al tempo necessario perché possa essere ostentato alla pubblica opinione la sua punizione.
E noi continuiamo, diciamo, questo approfondimento sulla giustizia, perché l'altra questione appunto che ha sollevato l'arresto di Matteo Messina Denaro è quella sulle intercettazioni. Siamo ancora a pagina 4 della Stampa, che gli dedica un lungo articolo a tutta pagina. In realtà ci sono articoli di approfondimento sulla questione un po' su tutti i giornali, perché ci sono delle dichiarazioni di Carlo Nordio, il ministro della giustizia, che oggi farà una relazione in Senato. Forza Italia spinge per limitare gli ascolti. C'è Maretta all'interno della maggioranza sulla questione delle intercettazioni, che è battaglia storica di Forza Italia che ne spinge appunto per la, per un suo utilizzo molto 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 limitato. Nordio ieri ha dichiarato, sempre detto che sono indispensabili nella lotta alla mafia, se ne fa abuso per i reati minori, il boss preso grazie alle intercettazioni che rimangono uno strumento essenziale, scrive Francesco Olivo da pagina 4 della Stampa. Carlo Nordio si trova tra due fuochi, da una parte c'è Giorgia Meloni che non vuole contrasti con la magistratura, specie adesso, dall'altra ci sono Forza Italia e Terzo Polo che pretendono coerenza. Il tema sono le intercettazioni che il ministro vorrebbe limitare alle indagini per mafia e terrorismo, senza però l'assenso di Palazzo Chigi, che non ha in programma di intervenire in questa materia. Prima di ogni provvedimento sulle intercettazioni, il governo interverrà sul reato di abuso di ufficio, sulle modifiche alla legge Cartabia per evitare le scarcerazioni facili e sul traffico di influenze. Per Meloni va celebrata la vittoria dello Stato. Vabbè, insomma, queste sono un po' di dichiarazioni sulla questione dell'arresto. Quando il tema però sta per esplodere, quello delle intercettazioni, la Meloni corre ai ripari mettendo le mani avanti: le intercettazioni non si toccano. Le parole dei magistrati che hanno condotto le indagini per l'arresto di Matteo Messina Denaro hanno detto appunto che sono stati il pilastro dell'inchiesta, frasi che rischiano di cambiare l'agenda di Nordio, che a più riprese invece aveva proposto l'utilizzo di questo strumento. Oggi è il giorno giusto per capire le intenzioni del governo, il guardasigilli sarà al Senato per la relazione sulla giustizia, un appuntamento che a questo punto rischia di diventare meno banale del previsto. Vabbè, qua poi si continua con le dichiarazioni di Nordio, che insiste che le intercettazioni sono indispensabili nella lotta alla mafia, però bisogna limitarne l'abuso per i reati minori. Oggi comunque capiremo che cosa dirà, insomma, che quale sarà la relazione del ministro della giustizia al Senato e quale sarà la posizione del governo e come soprattutto Fratelli d'Italia vorrà risolvere questa impasse dovuta alle scaramucce all'interno della maggioranza, alle posizioni diverse sulle intercettazioni.
E passiamo ora al dibattito sull'autonomia. Siamo sul Fatto Quotidiano a pagina 10. Meloni riscrive il DDL Calderoli, la Lega va approvato com'è. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrà affrontare presto una nuova spaccatura nella sua maggioranza, quella sulle riforme istituzionali, una battaglia che si sta combattendo a colpi di veti incrociati da Fratelli d'Italia. La Lega ritiene che questo DDL Calderoli vada approvato così com'è, ma si apre una spaccatura di governo. A Palazzo Chigi fanno sapere che non c'è alcuna fretta, che si sta modificando il testo del leghista. In risposta al muro di Fratelli d'Italia, la Lega risponde: per noi prima viene l'autonomia del presidenzialismo, è una legge ordinaria. Su questo tema infatti è la Casellati su cui titola il manifesto a pagina 5, la Lega dalla ministra Casellati: prima l'autonomia, poi il presidenzialismo. Questo appunto è quello che chiede la Lega, insomma una battaglia storica, insomma un punto di governo da parte della Lega ormai da diversi anni. L'ex ministro Roberto Castelli e l'eurodeputato Gian Antonio Del Re del resto non la mandano a dire: con questo governo il cammino dell'autonomia sarà ancora più difficili. Quindi insomma sono anche in qualche modo scettici i leghisti. Il potere contrattuale del carroccio sull'autonomia però dipende in buona parte proprio da come andranno i colloqui tra l'ex presidente del Senato e i partiti d'opposizione sul presidenzialismo. Giovedì il Terzo Polo si dichiarerà pronto al dialogo, non all'elezione del Presidente della Repubblica ma a quella del Premier. Domani invece troviamo la notizia riportata come segue: riforma dell'autonomia ed elezioni alimentano le tensioni della destra. Sempre sul Domani, passando a pagina 9, troviamo invece un articolo su il derby a Riyadh e un prezzo della strategia sportiva saudita. Quindi parliamo della Supercoppa italiana che si giocherà questa sera, che per la terza volta questa Supercoppa appunto si giocherà in Arabia. L'evento fa parte di un vasto piano che porta gli arabi a scalare lo sport globale in un disegno di politica di potenza che va alla conquista di un settore strategico. Derby d'Arabia, così l'hanno ribattezzato i giornalisti del Domani. In 3.000 cercano ancora di capire in quale stadio verranno giocate le sfide stracittadine dei prossimi decenni. Appunto, questa sera si giocherà la Supercoppa italiana, non è l'unica, anche la Supercoppa spagnola si è giocata in Arabia. La manifestazione, appunto, la partita si è chiusa con un 3-1 fra Real Madrid e Barcellona, e proprio tre giorni dopo quella finale le due squadre milanesi, che non attraverso il loro momento migliore, che di questa trasferta araba avrebbero fatto a meno, ma devono andare lì perché arriva un assegno da 7,5 milioni di euro staccato dagli arabi, che fa gola. Inoltre pare che sia giunta anche una richiesta da parte del paese arabo alla Lega di Serie A di adottare la stessa formula di Final Four assunta dalla Liga, cioè giocare sostanzialmente due semifinali e una finale. 138 milioni di euro per 6 anni, al netto di tutte le spese di trasferimento e ospitalità. Insomma, un'offerta economica importante per la quale, insomma, si aspetta una risposta da parte della Lega di Serie A. Tra l'altro, insomma, mette anche, diciamo, fretta l'articolo del Domani, perché dice che appunto questa proposta può spostarsi verso altre leghe sportive, ma insomma la strategia da parte dei paesi arabi, insomma, di inondare di soldi il calcio europeo, in parte anche mondiale, guardano anche al futuro, e guardano anche alla possibilità di un prossimo mondiale nel 2030, per il quale parerebbe, insomma, che si debba cambiare anche il regolamento della FIFA, con sostanzialmente una proposta ipotetica che presenta il Domani, è quello di un mondiale su tre continenti, in cui, oltre all'Arabia Saudita, insomma, si legherebbero alla Grecia in Europa e all'Egitto in Africa, per organizzare questo torneo. Ricordiamo anche, insomma, un'altra questione importante è stata quella dell'arrivo di Cristiano Ronaldo all'Al Nasr, insomma, inondato di soldi, parrebbe, insomma, un guadagno per il calciatore di intorno al miliardo di euro in 8 anni, e metà di questo guadagno, insomma, sarebbe proprio relativo alla sua sponsorizzazione ufficiale per i mondiali del 2030.
Sì, peraltro fa... Ah no, prego, prego, vai, vai. Vai. No, volevo solo dire, fa sorridere tutta questa attenzione, tutti questi, cioè la Supercoppa a Riyadh, eccetera, la candidatura anche di Riyadh per l'Expo del 2030, poi sui giornali, dall'altra parte, appunto, c'è stata tutta la questione relativa a Catarghette e a Panzeri. Insomma, da una parte si grida allo scandalo, dall'altra con queste situazioni, con questi paesi si continuano a fare affari. Si continuano a fare affari anche molto grandi, appunto, non sono solo l'episodio dei mondiali in Qatar, ma nel caso della Lega Serie A anche accordi pluriennali per lo svolgimento della Supercoppa italiana inondati di milioni di euro.
Noi facciamo un break rispetto alle notizie che ci sono oggi sui quotidiani, per la notizia che invece sui giornali non trova spazio, è quella della sentenza per il processo Scintilla, così nominato, processo che si è svolto ieri a Torino. Lo andiamo a leggere, l'articolo pubblicato da Maceri nella giornata di ieri. Nel tardo pomeriggio è arrivata la sentenza del processo Scintilla, quello che ha messo alla sbarra 18 imputati e imputate, la decennale lotta contro i centri di detenzione amministrativa a Torino. La lettura del dispositivo è avvenuta mentre era in corso un presidio proprio sotto alle mura di Corso Brunelleschi, in cui un interrotto flusso di solidarietà che ancora si alimenta tra dentro e fuori. L'impianto accusatorio generale, basato sul reato di associazione sovversiva contro lo Stato, il famigerato articolo 270 del codice penale, è caduto, decretando l'assoluzione per tutti e tutte. I reati specifici più pesanti, fabbricazione, detenzione e trasporto di materiale esplodente, che venivano imputati a due compagne e un compagno, sono anche questi caduti. Il PM aveva chiesto per loro 6 anni e 4 mesi, oltre a una multa di 20.000 euro. ci sono state tuttavia condanne che riportiamo e per le quali attendiamo la lettura delle carte. 4 anni e 2 mesi per un ordigno alla ditta che in quel periodo gestiva i pasti nel centro di Torino per un compagno, 3 anni per concorso in incendio per una rivolta dentro il Fucie per una compagna, 1 anno e 3 mesi per un compagno e 1 anno per istigazione a delinquere appioppato ad altri 10. L'operazione è iniziata il 7 febbraio 2019 con lo sgombero dell'asilo e la carcerazione in alta sicurezza per alcuni compagni e compagne. Questa è la conclusione del primo grado, diciamo brevemente che è l'ennesimo caso in cui il reato associativo viene utilizzato per giustificare detenzioni preventive nei regimi speciali, poi non regge neanche al primo grado del processo, ma intanto i posti sono stati sgomberati, i compagni si sono fatti mesi nell'alta sicurezza, i dispositivi di indagine di cui hanno potuto godere i carabinieri e le procure sono quelli eccezionali previsti dall'antiterrorismo.
E noi quando sono le 8:57 andiamo a chiudere questa prima carrellata di lettura delle pagine interne e chiudiamo in realtà questa carrellata prima di passare a un breve stacco musicale con rispondendo a un'ascoltatrice che ci faceva notare come diciamo non avessimo commentato sufficientemente o quantomeno con sufficiente come dire ironia la prima pagina dell'Avvenire che titolava appunto Il prezzo della fede e che denunciava il numero di cristiani perseguitati, imprigionati o emarginati nel mondo. Quello che possiamo dire insomma è che questa radio ha chiaramente una posizione anticlericale, l'ha sempre ribadita peraltro nelle ultime settimane dopo la morte di Benedetto XVI, proprio da questi microfoni abbiamo fatto diversi approfondimenti sulla figura di Benedetto XVI e su quanto quella figura fosse estremamente reazionaria e che avesse diciamo un significato importante. Denunciamo ogni giorno da questi microfoni che il Vaticano, la Curia in generale, quella tipologia di istituzione siano la quintessenza del patriarcato, che siano il male per quanto riguarda il diritto all'aborto e tutto ciò che ne consegue. Non abbiamo usato, diciamo, nell'ironia, non abbiamo usato dei toni di scherno sulla prima dell'Avvenire di oggi perché si parla della persecuzione di 360 milioni di persone che sono dei cristiani che sì professano una religione che sicuramente non appartiene a chi trasmette da questi microfoni, ma qui diciamo si parlava di una persecuzione e di imprigionamenti, di uccisioni un po' ai quattro angoli del globo, una questione un po' più complessa su cui non ci sembrava il caso di fare dell'ironia. Quando sono le 8:59 noi andiamo ad ascoltarci un breve stacco musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa.
E torniamo quindi, passando agli esteri, a questa grande riunione dei ricconi, il World Economic Forum, che si tiene a Davos, una ridente cittadina della Svizzera orientale. Siamo su Repubblica, pagina 18 e 19, Davos, un fondo verde, la UE vuole sfidare Stati Uniti e Cina. Gli Stati Uniti hanno stanziato 369 miliardi di dollari in quello che è una legge appunto varata da Biden, rinominata Inflation Reduction Act. La sfida industriale tra Europa e Stati Uniti tiene banco a Davos. Tra gli interventi previsti nella riunione tra i grandi della terra organizzata al World Economic Forum tra le Alpi svizzere, il più atteso ieri era quello della presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Dopo aver confermato il sostegno dell'Europa a Kiev finché servirà, l'ex ministra tedesca ha parlato della risposta all'Inflation Reduction Act, il protezionistico piano di Joe Biden da 369 miliardi. Ursula von der Leyen invece ha promesso un piano industriale Green Deal per rendere l'Europa la patria della tecnologia pulita e dell'innovazione industriale. Insomma, è un tema che già si ripropone da ormai anni, anche all'interno appunto delle politiche di rilancio post-Covid, quindi anche post-recessione economica di quel periodo. La proposta della numero uno dell'UE ricalca molto da vicino quella rimbalzata nei giorni scorsi da Berlino. Anche il cancelliere Olaf Scholz ha chiesto una revisione degli aiuti di Stato e von der Leyen l'accoglie. Bisogna temporaneamente adattare le nostre regole per accelerare e semplificare. Bruxelles punta anche ad aiuti mirati in alcuni settori puliti. La stessa presidente della Commissione UE ha ammesso che solo pochi paesi membri potranno permettersi di derogare agli aiuti di Stato per investire miliardi sull'industria green. Quindi, insomma, da un lato c'è questa volontà da parte, si sembrerebbe ci fosse questa volontà da parte della Commissione europea di investire sul green, e anche qua bisognerebbe capire cosa si intende. E dall'altra, però, insomma, non si vuole dare grande margine a quei paesi che fanno male i compitini a casa, che hanno un debito pubblico, eccetera, eccetera. Insomma, le solite regole da parte dell'Unione Europea. Intanto, in cima alle Alpi, la quasi assenza del governo Meloni al forum comincia a farsi sentire. Secondo una fonte vicina al dossier, l'amministratore delegato di Intel, il gigante americano dei chip che cerca siti in Europa dove costruire una mega fabbrica, ha confermato 17 miliardi di investimenti in Germania, mentre la quota che doveva essere destinata all'Italia, circa 5 miliardi, resta per aria. Ieri si è fatto sentire anche il grande convitato di pietra di Davos, la Russia. È una vergogna che il forum stia discutendo della consegna di carri armati in Ucraina, ha tuonato il vicepresidente Medvedev da Mosca. In risposta, il presidente polacco Duda ha ricordato che la pressione resta alta sul cancelliere Olaf Scholz, atteso oggi al forum, perché c'è da sui blindati Leopard per Kiev, ma di questo ne parleremo fra poco. Sempre su Repubblica troviamo un'intervista a Bonomi, proprio insomma al presidente di Confindustria, da questa riunione. Per vincere la corsa industriale servono gli eurobond. Chiedono: presidente, Davos è dominato dallo spettro di una guerra commerciale tra USA ed Europa. Risponde Bonomi: Stati Uniti e Cina non stanno cambiando le regole del gioco, stanno cambiando il gioco. Quello che io vedo mancare nel dibattito, soprattutto quello italiano, è che Cina e Stati Uniti stanno spingendo molto su quello. Sull'Inflation Reduction Act di Biden risponde: un provvedimento che riguarda la competitività è una spinta trasversale che riguarda tutti i temi e tutte le filiere. E in risposta Ursula von der Leyen ha rilanciato ieri un'idea di Confindustria, cioè quello di un fondo sovrano europeo. La differenza tra Bonomi e Ursula von der Leyen si tratterebbe il fatto che Ursula von der Leyen questo fondo sovrano europeo lo vuole lanciare solo sulle spese green, mentre Bonomi, insomma, vuole spese generalizzate per tutte le imprese. Von der Leyen non dice nulla su come dovrebbe essere finanziato. Bonomi parla esplicitamente di eurobond. Insomma, eurobond è un dibattito antico in questo paese, spesso insomma i conservatori europei e anche italiani si dichiararono contrari rispetto a questa misura. Diciamo che dal 2020, dalla crisi del Covid in poi, dal PNRR, mi sembra che il dibattito sia in parte cambiato, soprattutto in una fase di alti tassi di interessi come quelli contemporanei, insomma, in cui la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi per cercare di ridurre l'inflazione. Di questo ci sarebbe di cui parlare, ma io mi fermo qua.
Sempre sulla, riguardo alla questione economica, dalla, poco fa dalle pagine di Repubblica si citava appunto la sfida dell'Unione Europea alla Cina, una Cina che è molto attenzionata sulle pagine dei giornali, dei quotidiani di oggi per la frenata demografica. Soprattutto ci sono due articoli che vi segnaliamo. Il primo è da pagina 11 del Messaggero: la frenata della Cina, popolazione in calo, è la prima volta dal 1961. L'anno scorso i nuovi nati giù del 10%, pesano il Covid e il crollo dei matrimoni, rallenta il PIL, nel 2022 è cresciuto del 3%, livello più basso da quasi mezzo secolo. I numeri che ci fornisce lo specchietto del Messaggero: 1,4 in miliardi la popolazione cinese, in calo da 1,426 del 2021, i nati sono stati appena 9 milioni, il 3%, il più 3% è la crescita del PIL cinese nel 2022, ritmo più lento dal 1976 se non si conta il primo anno della pandemia, il più 5,5% era la previsione di crescita del PIL cinese per il 2022 stimata dal governo all'inizio dell'anno scorso, quindi un calo di oltre 2 punti percentuali rispetto alle previsioni. Il Domani, da pagina 3, dà una lettura un po' diversa della questione, mentre dal Messaggero c'è più che altro un articolo di cronaca che parla di bilancio e dà addosso la colpa soprattutto appunto a coronavirus, chiaro, crollo dei matrimoni e decenni di pianificazione familiare. Il Domani mette un po' più, diciamo, di pepe nella discussione, titola: disuguaglianze e crisi fanno perdere alla Cina il primato demografico, scrive Michelangelo Cocco. Per la prima volta nella storia della nazione i decessi hanno superato le nascite, il calo prosegue inesorabile dal 2016, pesa soprattutto una società divenuta molto competitiva. Scrive di Cocco, appunto, a pesare sono le disuguaglianze. Li Keqiang ha ricordato che ci sono 600.000 cinesi il cui reddito mensile è di appena 1.000 yuan, che sono equivalente di 136 euro, non bastano nemmeno per affittare una stanza in una città cinese di medie dimensioni, ha puntualizzato. Per questo diminuiscono i matrimoni, mentre la classe media, in tempi più che mai incerti, non è disposta a ridimensionare il suo tenore di vita allargando la famiglia. Inoltre si fa ancora sentire l'onda lunga della politica del figlio unico, che ha accompagnato le riforme di mercato dalla fine degli anni 70 ed è stata abbandonata solo nel 2016, quando però a tutti i cinesi è stato permesso di avere un secondo bebè. La crisi demografica era ormai conclamata, tanto che nel 2021 il governo ha dato il via libera anche al terzo. Forse è ancora presto per valutarne l'effetto, ma queste liberalizzazioni, così come gli incentivi familiari dei governi locali, finora non hanno dato i risultati sperati. Altro dettaglio fondamentale è l'invecchiamento della popolazione. Poi il Domani, diciamo, snocciola tutti i numeri che restituiscono il quadro di una società sicuramente invecchiata rispetto anche semplicemente a 10 o 15 anni fa. Insomma, un quadro questo della Cina che viene restituito sui giornali di oggi, che insiste, parte insomma da quello del calo demografico e anche dal superamento dell'India per quanto riguarda appunto la crescita demografica. Un'attenzione per la Cina che nelle scorse settimane si era concentrata molto sul fallimento delle politiche zero Covid e sulla bontà invece della campagna vaccinale occidentale rispetto alle politiche cinesi. Il premier Xi Jinping si sta muovendo su diversi fronti, sia in politica estera ma soprattutto anche in politica interna, sta affrontando delle ondate di dissenso non secondarie. L'articolo del Domani ha, diciamo, il merito di mettere un po' i puntini su quello che sono poi i veri motivi di questo primato demografico, di una società che si sta, in cui le disuguaglianze si stanno approfondendo, e dove la questione del calo demografico e della mancanza del calo nei figli è in realtà lo specchio di una crisi economica, ma soprattutto non solo, diciamo, di un calo nei punti percentuali di crescita del PIL, ma anche di appunto l'approfondimento di disuguaglianze, di redditi bassi e quindi la scarsa possibilità di fare un maggior numero di figli.
E continuiamo con le notizie che vengono dagli esteri. Facciamo il punto di quanto dicono oggi i quotidiani sulla guerra in Ucraina. Ci sono ancora i commenti, le analisi e le inchieste che riguardano la strage di Dnipro, del bombardamento che, come spesso avvenuto in questi 11 mesi di guerra, gli ucraini attribuiscono ai russi, i russi attribuiscono agli ucraini. Noi, per introdurre il tema, iniziamo in realtà dalla questione degli armamenti, dei rispettivi schieramenti. È una questione a cui oggi il Foglio dedica un approfondimento, un inserto speciale, che trova un richiamo anche nella prima pagina. Kiev, ti armo da impazzire, questo è il titolo scelto dal Foglio. Il dibattito sulle armi di Kiev mostra quanto è cambiata l'idea di campo di battaglia degli alleati. Al netto dei commenti di Giuliano Ferrara sulla tristezza di Putin, che risparmiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ci stanno alcune notizie. La prima è quella che il ministro della difesa britannico Ben Wallace ieri ha parlato alla Camera dei Comuni e ha ribadito il sostegno a oltranza al governo di Zelensky, e l'ha fatto annunciando che saranno inviati i primi 14 carri armati Challenger 2, che sono anche i primi carri armati di fabbricazione occidentale a essere mandati in Ucraina. Secondo il Foglio, questo significa che si può passare dalla resistenza alle forze russe all'espulsione delle forze russe dal territorio ucraino. Questo è il virgolettato del discorso del ministro della difesa britannico Wallace ieri alla Camera dei Comuni. Sulla falsa riga di queste dichiarazioni anche il ricercatore del centro studi russi Justin Bronk, le cui dichiarazioni sono sempre raccolte dal Foglio, che ha detto: non esiste alcuna scelta politica che eviterà agli europei di aumentare in modo significativo la spesa per la difesa, purtroppo la Russia ha già deciso per noi. Insomma, il Foglio riporta il posizionamento della Gran Bretagna, degli alleati occidentali, sempre più spinto verso una guerra infinita nella regione ucraina. Diciamo che la notizia dei 14 carri armati di fabbricazione britannica che verranno inviati è anche la cartina di tornasole di qual è la strategia di sostegno dei paesi occidentali e delle loro industrie belliche, cioè quella di svuotare il più possibile i propri depositi, vendendo anche a caro prezzo le merci prodotte, e anche il fatto che non c'è alcuna strategia se non maggiore morte e distruzione. Notizia che trova spazio sempre sulle pagine del Foglio è quella che riguarda l'avvicendamento al Ministero della Difesa tedesco. È una notizia in realtà che trova spazio su quasi tutti i giornali, perché c'è curiosità, se il termine me lo fate passare, per la nomina di Boris Pistorius, che è il nuovo ministro del governo Scholz, che è considerato un rosso secondo il Foglio. Adesso su questo ci permettiamo di dubitarne. Si parla di un ministro dialogante e ambiguo, perché sicuramente è di quelli non così fortemente schierati a sostegno dell'invasione ucraina. Poi sappiamo, abbiamo visto in questi 11 mesi, che in realtà gli spazi di dissenso all'interno delle democrazie occidentali, soprattutto dei loro governi, sono molto molto limitati. Questo tra Inghilterra e Germania è un po' un prologo rispetto al vertice che si aspetta per venerdì prossimo proprio in Germania, Rammstein, dell'Alleanza Atlantica. Se questo è lo scenario per quello che riguarda lo schieramento ucraino occidentale, il Foglio dedica spazio anche invece a quanto sta succedendo in Russia. Abbiamo visto già anche nella prima pagina del manifesto che alla mobilitazione generale che il governo di Putin sta organizzando è dedicata particolare attenzione oggi sui giornali. Diciamo che il Foglio ospita un articolo per alcuni versi interessante, si intitola "Quante armi a Putin" e fa il punto di quante volte i giornali occidentali hanno annunciato che la Russia stava per finire le armi, per essere poi puntualmente smentiti dalle operazioni sul campo. Insomma, la somma di questi articoli dà un quadro tutt'altro che tranquillizzante.
E su questi articoli taglienti, pungenti del Foglio, noi chiudiamo la parte relativa agli esteri. Vi segnaliamo, non li leggiamo anche qui perché sono molto lunghi e di interesse relativo, due articoli in particolare. Il primo a pagina 15 del Corriere della Sera, il secondo a pagina 15 sempre della Stampa, sulle prove di disgelo tra Meloni e Macron rispetto alla questione dei migranti. Ieri ci sarebbe stata una telefonata di Palazzo Chigi per cercare un'alleanza antitedesca sulla strategia dell'Unione Europea per le imprese, primo avvicinamento dopo mesi di tensioni. La Premier va anche in Svezia a caccia di alleati. Palazzo Chigi appunto al lavoro per un tour in Europa. Ieri in una nota ufficiale Pansugia ha già tenuto a sottolineare la distensione dei rapporti con Macron, il lavoro sia appunto sul fronte delle imprese sia sulla questione relativa alle migrazioni. Ricordiamo che la Svezia appunto è di turno alla presidenza del Consiglio europeo e che si era esposta chiaramente contro una revisione delle redistribuzioni delle quote dei migranti e in generale anche del protocollo del Trattato di Dublino, quello che è stato firmato nel 1990 per disciplinare il sistema dell'accoglienza e delle richieste di asilo all'interno dell'Unione Europea. Il protocollo di Berlino, che appunto prevede che lo stato di approdo del migrante sia anche quello che deve far fronte poi al sistema di accoglienza e quindi anche l'aspetto della domanda d'asilo, una questione su cui la Meloni vorrebbe lavorare, su cui sta incontrando forti resistenze da parte degli altri paesi europei, soprattutto appunto della Svezia, presidente di turno. Attraverso questa distensione con Macron, la Meloni cerca di trovare degli alleati appunto sia sulla questione dei migranti sia sulla questione delle imprese e anche in qualche modo di rinsaldare l'asse militare, tornando appunto a quanto diciamo poco fa rispetto alle armi all'Ucraina. Il sostegno militare, umanitario ed economico che l'Europa garantisce all'Ucraina contro l'aggressione della Russia. Peraltro aggiungiamo in coda che anche la Francia, esattamente come i rappresentanti delle industrie italiane, Bonomi e anche il ministro per le imprese, il Made in Italy, l'ex sviluppo economico D'Urso, hanno fatto anche gli omologhi francesi hanno fatto dei viaggi in Ucraina, a Kiev nelle scorse settimane, per provare intanto a mettere a intestarsi la ricostruzione e in generale diciamo a proporsi come partner economici affidabili in una fase successiva alla guerra, anche se appunto la guerra sembra tutt'altro che risolta e verso la fine. Comunque insomma ci sono anche diverse appunto dinamiche dal punto di vista nazionale, con diversi governi che stanno provando a intessere relazioni anche bilaterali, oltre che un sostegno generale dell'Europa agli armamenti e alla questione umanitaria relativa all'Ucraina. 9:20 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che potete chiamarci in qualsiasi momento allo 0649 1750 per commenti, osservazioni o anche critiche a quanto state ascoltando. Noi intanto vi lasciamo con un breve stacco musicale e a breve torniamo in voce.
E torniamo in diretta in realtà dagli 87.9 Radio Onda Rossa, perché interrompiamo la rassegna stampa per un collegamento telefonico con un compagno di Torino, perché in questo momento è in corso lo sgombero dello spazio occupato la Crepa. Pronto, ci senti? Pronto? No, purtroppo il collegamento telefonico non ha funzionato, allora vi diciamo noi che le notizie che arrivano da Torino non sono per niente buone. Già dalle prime ore dell'alba c'è stata un'operazione di polizia. Eccoci, ci senti?
Sì, io vi sento, voi?
Perfetto, noi ti sentiamo bene, se poi aggiornaci su quanto sta succedendo intorno alla Crepa.
Certo, allora, buongiorno a tutte e tutti, anche se come al solito ci sentiamo quando non sono buoni i giorni, non sono buone giornate. Questa mattina ci è arrivato un messaggio intorno alle 7 dagli abitanti vicino al circolo occupato La Crepa, che era un'ex banca di Intesa San Paolo all'interno di un quartiere periferico di Torino, Lucento, Vallette, e niente, le forze dell'ordine hanno sgomberato il circolo occupato alla Crepa, che era uno dei posti occupati in risposta allo sgombero dell'Edera, che è avvenuto il 3 ottobre dello scorso anno e che come risposta ha avuto una serie di occupazioni qua in zona. E niente, questa mattina le forze di polizia hanno deciso di porre fine a questo progetto, che era un progetto di un posto di socialità e di organizzazione e auto-organizzazione diverso da quel da come era l'Edera, perché ovviamente questa era una banca, si affacciava sulla strada e insomma non era abitato, perché era impossibile abitarlo e quindi dentro non c'era nessuno. Però loro hanno pensato che di fare uno sgombero in forze, hanno militarizzato due quadranti attorno al posto e hanno chiuso le arterie principali, causando molti disagi ovviamente a chi si sta recando al lavoro. Fin da subito ci siamo organizzati per ritrovarci in un piccolo presidio di solidarietà, e ora un po' di compagni stanno portando le poche cose di valore che c'erano dentro. E niente, questa è più o meno la situazione.
Ok, noi ti ringraziamo per l'aggiornamento. Ovviamente i microfoni della radio sono assolutamente aperti per qualsiasi ulteriore notizia arrivasse da Torino. Ti mandiamo a te e a tutti i compagni e le compagne presenti in questo momento la nostra solidarietà più assoluta contro questo ennesimo sgombero.
Sì, volevo solo aggiungere una cosa: probabilmente questa sera intorno alle 18 ci ritroveremo a una delle altre occupazioni che era nata in risposta allo sgombero dell'Edera, cioè al lavatoio occupato di Corso Brin a Torino, per capire cosa fare. Poi probabilmente ci si sposterà in corteo verso il quartiere, ma ancora tutto da capire. Se l'appuntamento verrà confermato comunque alle 18 al lavatoio occupato qua a Torino.
Ovviamente a risentire a ridosso dell'appuntamento delle 18. Grazie ancora, un abbraccio da Radio Onda Rossa.
Un abbraccio a tutti voi, grazie, ciao ciao.
Questo era il collegamento telefonico con un compagno di Torino, perché è in corso in questo momento lo sgombero della Crepa, circolo occupato nel quartiere Vallette, in risposta al precedente sgombero dello spazio Edera. Purtroppo nella città piemontese continua aggirando la occupazione e sgomberi, visto il pugno duro che la questura, la prefettura e la procura stanno applicando ormai da anni nei confronti degli spazi e dei compagni e delle compagne. Una operazione di polizia in forze ci è stata raccontata, con un intero quartiere blindato, due isolati circondati dalle camionette della polizia per uno spazio che non è abitato, quindi sostanzialmente vuoto. Una dimostrazione muscolare a cui i compagni e le compagne si stanno organizzando per rispondere. Si parla di un appuntamento già oggi pomeriggio alle 18, sicuramente nel palinsesto della radio continueremo a raccontarvi quanto avviene.
E quando sono le 9:31 minuti, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Andiamo alla cronaca di Roma. Partiamo da pagina 32 del Messaggero, sempre molto puntuale nel fare le pulci all'amministrazione capitalina. In questo caso, da pagina 32 viene riportata, diciamo, una tensione all'interno della maggioranza rispetto a trasporti, rifiuti e nomiche. Maggioranza all'attacco, la giunta cambi passo, riunione tesa tra consiglieri PD e primo cittadino che sbotta, nessun rimpasto. Gli scontenti contestano i ritardi nelle principali esigenze della emergenza della capitale. Gualtieri ieri si è presentato davanti agli scontenti con un ramoscello di ulivo, ha esordito promettendo maggiore collegialità, ma i toni sono subito cambiati e ha scandito un secco: non ci sarà nessun rimpasto di giunta. La situazione è tesa, anche se con toni e posizioni diversi. Ci sono 12 consiglieri del Partito Democratico che ormai non nascondono più le critiche alla macchina amministrativa. Guai a parlare di fronda omogenea. Ci sono anche, qua ci sono diverse, correnti, gli zingarettiani, ma anche, più vicini, appunto, all'assessore regionale uscente Valeriani, soprattutto se 6 di loro presiedono importanti commissioni centrali. Ufficialmente la riunione di ieri era stata indetta per discutere il salvataggio della multiservizi e il bilancio, ma solo in seguito è poi diventata una specie di resa dei conti. Ci sono qua poi le varie posizioni. In Campidoglio le tensioni non si registrano solo tra giunta e consiglieri, ma anche con i municipi. Ieri per esempio erano diverse le posizioni sullo sgombero del campo rom di via Candoni, necessario anche perché alcuni ospiti sono soliti prendere a sassate gli autobus che escono, rientrano dal vicino deposito ATAC. Questa è la grande posizione del Messaggero sulla vicenda. Il tema anche oggi sarà al centro del comitato per l'ordine pubblico in prefettura, e non pochi mugugni si registrano anche tra i presidenti, appunto, dei municipi. Insomma, un articolo che poi, di cui vi risparmiamo anche alcuni dettagli più scabrosi. Insomma, quello che ci restituisce però questo articolo è sicuramente una tensione all'interno della maggioranza, una tensione soprattutto tra la giunta capitolina e la maggioranza consiliare, che peraltro nei prossimi mesi è chiamata a diverse partite non di poco conto. La prima è quella dell'approvazione dell'iter per la costruzione dello stadio della Roma, c'è la questione dell'Expo, ci sono i finanziamenti per il giubileo. Insomma, Gualtieri tenta di compattare una maggioranza in vista di alcuni appuntamenti importanti, sembra però riuscirci poco.
E passiamo quindi alle regionali. Partiamo dal Messaggero. Regionali, la corsa nel vivo. Rocca vuole il Grand Tour, D'Amato difende la sanità. L'articolo del Messaggero si concentra appunto sulle elezioni, in particolare affrontando il tema della sanità. Insomma, si ha una sfida tra Rocca, che è l'ex presidente della Croce Rossa, che D'Amato, ex assessore uscente alla sanità della Regione Lazio sotto il governatore Nicola Zingaretti, parla di Rocca, insomma, sui risultati, parlando di un disavanzo, appunto, della Croce Rossa di 78 milioni di euro, quando all'inizio della gestione Rocca era di soli 14 milioni. Sulla questione della sanità parla anche Donatella Bianchi, la candidata del Movimento 5 Stelle. Il nostro obiettivo è rispondere a tutte le emergenze sociali senza che nessuno resti indietro. Non possiamo più permettere che ci siano liste d'attesa infinite, parlando proprio della sanità. Rocca invece parla del suo Grand Tour 4.0 in vista del prossimo giubileo e dell'Expo. I turisti che visitano Roma devono essere stimolati a scoprire l'enorme tesoro regionale, oggi tanto avvilito. Pensa a Ostia Antica, le necropoli etrusche, i castelli romani e così via. Il Corriere della Sera invece, a pagina 4 della cronaca di Roma, parla delle elezioni, la minaccia dell'inflazione, il centrodestra è preoccupato. Fratelli d'Italia rimane in testa, per i sondaggi è intorno al 35%, il solo partito di Fratelli d'Italia, mentre starebbero intorno al 4 Lega e Forza Italia, appunto, in vista per le elezioni regionali, ma l'articolo insomma si concentra sulla preoccupazione del centrodestra rispetto al caro vita, l'effetto caro vita che è stato stimato dai dati Istat intorno con diciamo un'inflazione intorno all'11,6% rischia di ripercuotersi sulle regionali. Il timore è che il crescente malcontento per l'aumento dei prezzi al dettaglio dagli alimentari e servizi possa incidere sui sentimenti degli elettori, si desume dal silenzio che regna nelle chat degli alleati. Di solito appena spunta un nuovo sondaggio viene subito rilanciato, invece tacciono tutti, rivela un esponente del centrodestra, sono preoccupati. Fratelli d'Italia è in evidente vantaggio. Negli ultimi sondaggi il centro-sinistra, insomma il Partito Democratico, è dato intorno un po' sopra al 30%, intorno al 35%, mentre i 5 Stelle intorno al 15%. Nel PD in assenza di leadership finora a spendersi per D'Amato è stato soprattutto il leader di Azione Carlo Calenda, kingmaker della sua discesa in campo, come ha rimarcato lunedì. Insomma è stata anche un'operazione questa per riprovare insomma una coalizione tra il Partito Democratico e il Terzo Polo, insomma quindi Matteo Renzi e Carlo Calenda, cosa che invece non è avvenuta nelle elezioni nazionali. Mentre il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è invece partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Donatella Bianchi, della giornalista Donatella Bianchi, che però non ha ancora sciolto la riserva sulla strada che sceglierà in caso di sconfitta, se restare alla Pisana da semplice consigliere a tornare al suo programma in Rai, per cui le elezioni si terranno tra non molte settimane. Il dibattito su il Corriere della Sera riguarda principalmente appunto le preoccupazioni che ci sarebbero nel centrodestra e i malcontenti che possono generare l'aumento del caro vita.
E sempre per quello che riguarda le elezioni regionali e le liste che si vanno componendo del centrodestra, Repubblica ormai già da qualche giorno dedica un approfondimento agli impresentabili, o meglio gli estremisti neri, così come li definisce il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, che trovano spazio nelle liste, in particolare della Lega. I voti neri degli ultra alla Lega: Zappavigna tifa per Rocca, questo è l'articolo di Clemente Pistilli a pagina 2 della cronaca romana di Repubblica. Gian nel Fua nel Movimento Sociale Italiano, l'ex leader della Sud romanista ora sostiene Cangemi vicino allo stragista Ciavardini. Con Pino Cangemi, capolista della Lega alla Regione Lazio, da sempre vicino alle attività sociali e di volontariato per Francesco Rocca, presidente. A sostenere la campagna elettorale dell'esponente del Caroccio con un post su Facebook, Guido Zappavigna, ristoratore romano, animatore del tifo giallorosso ed ex estremista di destra. Un endorsement con tanto di foto in cui Cangemi è insieme a Zappavigna. L'articolo poi di Clemente Pistilli continua ricordando che oltre a questo endorsement c'è stato l'inserimento di Mauro Antonini, ex esponente di Casa Pound dell'area della Tiburtina, che è candidato anch'esso nelle file della Lega. Ricorda soprattutto che Cangemi è persona legata in qualche maniera a Luigi Ciavardini, infatti lo stesso consigliere regionale leghista del resto non ha mai fatto mistero di una vicinanza a un certo mondo, appoggiando ad esempio le iniziative del gruppo Idee fondato dallo stragista Luigi Ciavardini e portato avanti dalla moglie Germana De Angelis, sorella di Marcello De Angelis, che nella Croce Rossa è stata il portavoce proprio di Rocca. Insomma, l'articolo fa anche il punto di tutta una serie di vicende in cui sono coinvolti questi personaggi, e vanno dalla strage di Bologna all'omicidio di Faustegliaio, a tutta una serie di vicende minori, incendio di cinema a Roma negli anni 70-80. Al netto del fatto che evidentemente è strumentale la campagna di Repubblica, che cerca di agitare il pericolo nero per convincere l'elettorato democratico a schierarsi come non solo uomo a sostegno delle candidature alternative a quelle di Fratelli d'Italia e di Rocca, c'è il dato di fatto che la continuità tra l'esperienza eversiva della destra neofascista e l'esperienza amministrativa di questi anni, tant'è che questi personaggi poi trovano tutti spazio nelle giunte Alemanno, nelle giunte Polverini, con incarichi di varia natura. Addirittura viene riportato che Zappavigna sia stato presidente di un parco regionale.
e sui dubbi rispetto alla validità o meno di Zappavigna come presidente di un parco regionale. Noi segnaliamo, non lo leggiamo perché è veramente troppo lungo e soprattutto non avrebbe neanche senso leggerlo, che sulla cronaca di Roma del Corriere della Sera ci sono due pagine molto grandi, pagina 2 e pagina 3, sul femminicidio di Martina, dell'avvocata, nei giorni scorsi, che appunto è stata tanto, Martina Scialdone, scusa, non trovavo il cognome, che è stata tanto dibattuta sulle cronache anche nazionali per la sua efferatezza. Lo segnaliamo solamente perché c'è, ovviamente, a parte il fatto che viene chiamato omicidio e non viene chiamato femminicidio, già su questo insomma ci sarebbe molto da dire. Sulle pagine del Corriere della Sera viene fatta una cronaca minuto per minuto del femminicidio, di come si è svolto e delle varie tempistiche. Da questi microfoni ovviamente non approviamo per nulla il modo in cui i giornali e in generale i media hanno le modalità con cui raccontano i femminicidi. Per questo anche questo sabato ci sarà un approfondimento che tratterà un po' della tematica dei femminicidi, legato un po' a diversi episodi di cronaca che ci sono stati in questa settimana, e quindi da questi microfoni rimandiamo al redazionale di sabato, che ci sarà e che approfondirà meglio il tema, che il Corriere della Sera tratta in una maniera evidentemente spettacolarizzante e che sicuramente non coglie i punti della questione.
E allora, quando siamo arrivati in fondo a questo spazio relazionale di rassegna stampa sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, vi ricordiamo gli appuntamenti della settimana. Una settimana di mobilitazione importante, soprattutto contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Andiamo verso i 100 giorni di sciopero di Alfredo nel carcere di Bancali contro il regime detentivo a cui è sottoposto, ma soprattutto appunto contro il 41 bis in generale e l'ergastolo ostativo. Ci sono molti appuntamenti. Ieri un'assemblea partecipata nel quartiere Pigneto ne ha condiviso l'organizzazione e la promozione. Si inizia già domani pomeriggio alle 17 a Piazza San Marco, che sarebbe nei pressi di Piazza Venezia. C'è un appuntamento internazionalista di solidarietà ai detenuti e alle detenute in varie parti del mondo, dalla Grecia alla Turchia, in particolare con riferimento ai compagni curdi, ma anche appunto a quanto succede nelle nostre prigioni. Sarà un'occasione anche per parlare di quello che sta succedendo in Palestina, dove sono all'ordine del giorno decine e decine di arresti indiscriminati, anche arresti che alcune volte diventano delle vere e proprie esecuzioni. Su questo, tra l'altro, trovate un audio importante registrato nel corso relazionale ieri mattina, sta sul sito ondarossa.info, riguarda la testimonianza di un'attivista italiana espulsa dalla Cisgiordania negli ultimi giorni, espulsione che è avvenuta contestualmente all'esecuzione di un ragazzino di 14 anni giustiziato con un colpo alla testa. In ogni modo, domani alle 17 appuntamento a Piazza San Marco per la prima mobilitazione di solidarietà internazionale ai detenuti e alle detenute. Si continua il giorno dopo, venerdì, saremo sempre alle 17 sotto il Ministero di Grazia e Giustizia, ossia a Largo Arenula. Sarà un nuovo appuntamento, questa volta la presenza degli avvocati e delle avvocate di Alfredo e degli altri detenuti anarchici. Ci sarà una mobilitazione cittadina, sarà un nuovo punto di convergenza per dimostrare la nostra solidarietà in un momento cruciale, sia perché la salute di Alfredo è sempre più pregiudicata da uno sciopero della fame lunghissimo, sia perché appunto le news delle ultime settimane, abbiamo commentato anche insieme in fase di rassegna stampa, non sono affatto buone per quello che riguarda il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Quindi rilanciamo con forza anche questo appuntamento venerdì alle 17 a Largo Arenula.
Sempre per gli appuntamenti della settimana, sempre per quanto riguarda il 41 bis e l'ergastolo ostativo, ricordiamo anche che domenica 22 gennaio al Parco Pietro Rosa a Ostia ci sarà un dibattito insieme alla Cassa di Solidarietà La Lima. Si parlerà di tortura di Stato, di carcere, di 41 bis. L'iniziativa è organizzata dalla Brigata Costiera, che appunto farà una giornata di informazione con musica, pranzo sociale e dibattito. Ricordiamo, l'appuntamento è per domenica 22 gennaio a partire dalle ore 13 al Parco Pietro Rosa ad Ostia. Trovate anche questa iniziativa, trovate una corrispondenza sul sito della radio www.ondarossa.info. Per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi è tutto, vi lasciamo con il palinsesto della giornata di oggi. A partire dalle ore intorno alle ore 10:15 inizierà il redazionale, parleremo del lago, in particolare del lago della Snia, e forse ci saranno anche degli approfondimenti dallo sgombero del circolo occupato La Crepa a Torino. A partire dalle 12 la seconda puntata del podcast Il Pugno, un approfondimento sulla comunità LGBTQ+. Alle 13:30 andiamo con Blackett, alle 16 ci sarà la consueta trasmissione del coordinamento cittadino sanità, alle 18 ci sarà il redazionale di questa radio, parleremo di scoop sulla Palestina e anche della, in generale, insomma, delle uccisioni, di quanto parla, degli arresti, di quanto parlavamo poco fa, di quanto sta avvenendo in terra palestinese. Alle 21 prove tecniche di trasmissione, alle 22:30 25 o'clock anatemi e rifiuti urbani. Quando sono le 9:52 minuti primi, queste voci vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima settimana, vi ricordano di sottoscrivere a questa radio al conto corrente postale 6180 40 01, intestato a Radio Onda Rossa. Un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao.